Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione nella casa di Nazareth, della Radio Buon Consiglio che porta l'Immacolata nelle vostre case e nei vostri cuori. Porta anche San Giuseppe, ovviamente lo sposo di Maria, il custode del Redentore, colui che ha dato la vita per Cristo più di ogni altro, dopo la Vergine, ovviamente. Ecco, parliamo del Magistero su San Giuseppe, che negli ultimi 2 secoli ha avuto un incremento impressionante, una svolta, veramente per volontà degli ultimi papi, soprattutto Pio IX, Leone XIII, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Oggi vediamo proprio Benedetto, 2005-2013, 8 anni di pontificato, insomma, mediamente lungo questo pontificato, un papa anziano, già eletto a 80 anni, insomma, quindi, si pensava sulla via, finale della vita, invece ha dato un grosso contributo allo studio, all'analisi, ecco, della tradizione, dei testi patristici, dei testi antichi della Chiesa. Benedetto XVI, siamo a pagina 215 del testo di Ottavio Mattanza, San Giuseppe è un santo da riscoprire. Anche egli nutre una particolare devozione che si manifesta spesso nel chiamare San Giuseppe mio patrono, nel sentirsi onorato di portarne il nome di battesimo. Ecco, San Giuseppe è il patrono del Papa, giustamente si chiama Giuseppe, non è un caso, non è secondo, ecco, il pensare degli uomini una decisione solo dei genitori, certamente i genitori hanno deciso, ma come per Maria e Giuseppe, come per Elisabetta e Zaccaria, sì, c'è la decisione umana, ma il grosso, ecco, la decisione superna sulla vita di questi due santi, santissimi personaggi, uno è il figlio di Dio, l'altro è il precursore, dipendeva solo da Dio, solo lui, nella causa, nel concorso delle cause seconde, cioè in quello che fanno gli uomini sulla terra con la loro libertà, può trarre, ecco, il vantaggio, la via di purificazione e di salvezza. Nella prospettiva di un rinnovamento della fede, un tema tanto caro a Benedetto XVI, egli invitò in molte occasioni i fedeli a mettersi alla scuola di San Giuseppe, Ite ad Iosef, no? Ecco il famoso inno cristiano, andate a Giuseppe, che riprende poi il detto del faraone, d'Egitto, che aveva conosciuto Giuseppe, al contrario del faraone della fuga dall'Egitto, aveva conosciuto Giuseppe, aveva avuto modo di apprezzarlo, in quanto ebreo, ma anche in quanto operatore sociale, giuridico, politico, amministrativo, economico. Niente, queste virtù sono legate a chi? Ecco, a colui che è eletto da Dio, ecco, a colui che è santo, ecco, a colui che veramente ha di che vantarsi davanti a Dio, non per se stesso, ma per i doni ricevuti. Così era San Giuseppe, era Giuseppe, il primo Giuseppe, il figlio di Israele, di, ecco, Giacobbe. Quindi alla scuola di San Giuseppe possiamo trovare familiarità con Dio, possiamo essere veramente figli di Dio, figlio del Padre Celeste, fa sorgere il suo sole sui buoni e sui cattivi e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Beh, vediamo in modo approfondito cosa dice Benedetto, ecco, grande teologo, insegnante all'università, ecco, tedesca degli studi. Ecco. Egli invitò in molte occasioni il Papa Benedetto alla scuola di San Giuseppe ad avere con lui una famiglia che sfociasse in una preghiera fiduciosa, nell'imitazione delle sue virtù. Beh, a te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione, ricorriamo. Questa è la preghiera più famosa, composta da Leone XIII e che inserì nella preghiera del Santo Rosario, proprio come obbligo, tutti i cristiani, tanti non lo sanno neppure che questa preghiera è obbligatoria. Da parte di Pio, da parte di San Leone, sì, di Leone XIII, quindi sono San Leone Magno, un po' prima vissuto. Ecco, però, questa imitazione, questo amore, questa fiducia, ecco, che abbiamo in San Giuseppe, deve esserci nella preghiera. Per questo numerosi sono i riferimenti al patronato di San Giuseppe, che che oltre alla Chiesa Universale si estende a numerose categorie di persone in ogni stato di vita. Tra questi fidanzati invocassero San Giuseppe, certo le cose andrebbero molto meglio. I fidanzati, gli sposi, i padri, i lavoratori, i religiosi, i sacerdoti, tutta questa gente come patrono San Giuseppe, quindi non è una categoria settoriale la sua, certo lo ricordiamo perché è papà, festa del papà, però anche i sacerdoti sono padri, padri spirituali, guidano le anime, le orientano, le arringano, le esortano, in tutti i modi direbbe San Paolo, opportuno ed importuno, sempre dobbiamo accorgerci di Gesù e fare la sua volontà. Quindi ecco, il Benedetto XVI invita fedeli e non anche non fedeli, perché possano ritrovare proprio nel metodo della preghiera, una preghiera seria, costante e fervorosa, la via dell'eterna salvezza, la via della pace con Dio, della pace con ogni uomo. Ecco, quindi invita Benedetto i fedeli a mettersi alla scuola di San Giuseppe, ad avere con lui una familiarità che sfociasse in una preghiera fiduciosa e nell'imitazione delle sue virtù. Dammi quello che chiedi e chiedi quello che vuoi, la grande preghiera di Sant'Agostino, no? Dammi quello che chiedi, certo. Che sono cose buone, il Signore ti può dare il piacere fino a se stesso, il peccato, l'egoismo, ecco, le malversazioni varie, la disonestà, no, queste cose non sono di Dio, queste cose non sono per il potere, non, cioè non sono per il potere, ma un potere pervertito, un potere fino a se stesso, un potere che ha per centro la propria carne, il proprio ventre. Ecco, per questo sono numerosi i riferimenti al patronato di San Giuseppe, che oltre alla Chiesa Universale si estende a numerose categorie di persone, i fidanzati, gli sposi, i padri, i lavoratori, i religiosi, i sacerdoti. Non mancano neppure i seminaristi, ai quali in varie occasioni Benedetto XVI si rivolge e li esorta ad imitarne l'esempio, ecco, l'esempio di Benedetto, non su, ecco, l'esempio dei padri dell'Europa, che sul sacrificio hanno fondato, ecco, la vita che non muore, la vita eterna, ecco, per tutti i fedeli cristiani, vivi o defunti. È da segnalare poi l'accostamento esclusivo di Benedetto XVI di Giuseppe e Re Davide, perché entrambi diedero fiducia a Dio e alle sue promesse. Era un quesito, ecco, di una difficoltà estrema questo, no? Quando uno ti chiede del bene, tu gli devi dire di no. Quando uno ti fa del male, tu devi dire va bene, ti ringrazio, Signore. Ti ringrazio di questo martirio. È tutto il contrario. La vita è nei contrari. Se io oggi un giornalista che dice ma in questi tempi tutto è al contrario. No? Si dice una cosa, bisogna capire tutto il contrario di quello che viene detto. Ecco perché storicamente sembra proprio così. Ma, ecco. Dunque, Benedetto fu portato dai seminaristi a Roma, appunto quando vennero i pellegrini per il Giubileo, e li rivolge grandi, nobili parole per far vedere i guai, ovviamente i problemi di questa realtà. Però ci sono anche personaggi grandiosi, personaggi come San Francesco, dei colossi di preghiera, di santità, di pace, di comunione di beni, che non la potrà conculcare dei cuori dei fedeli cristiani, dei veri fedeli in Cristo. E poi è da segnalare l'accostamento di Giuseppe al re Davide. Ecco, di solito non c'è questo, no? Nelle scritture, ma anche nella tradizione ecclesiastica, negli scritti dei Santi Padri, dei Padri del Deserto, dei grandi teologi del IV e V secolo, non c'è questa idea, no? Di ecco, San Giuseppe che è re, addirittura vicino al re Davide. Ecco. Ma si fraintende ovviamente il regno dei cieli non è quello terreno, dobbiamo capire. Una volta per tutte, certo, forse non lo capiremo mai per tutta la nostra vita, Ecco, il regno eterno è il regno dell'uomo, la città dell'uomo è la città di Dio. Queste cose ci sconvolgono un po', però ecco, poi quando è sul campo di battaglia, il campo pratico delle decisioni, noi imitiamo non Gesù, ma l'altro, perché dobbiamo prepararci bene alla Quaresima, confessandoci bene, avendo un portamento, un modo di fare distinto, ma senza fronzoli, senza ricercatezza, se no corriamo il rischio di essere chiamati signor ricercatezza, signora ricercatezza. Ecco. Perché ecco, diciamo, i giornalisti, i fotografi, inviati dei giornali, magari di più alta tiratura, hanno bisogno di una giustificazione, di un contorno intorno a sé, ecco, perché possa riprendere in mano le redini del potere. Ecco, non dico chi, ma tutti si immaginano, no? Ecco. Insomma, c'è questi Stati Uniti che insomma, fruttano, vogliono la pace, prima anzi la guerra, tutti unanimi su una pace che sia equa, interessata, ragionevole. E poi, infine, speriamo di no, ma insomma c'è la prospettiva di una guerra, no? Cioè di cose, di potenze che noi non possiamo neanche pensare, di immaginare, solo realizzare, vedendoci, non si dovrebbe neanche parlare di cose così deleterie, così ributtanti. Ma seguiamo il Papa Benedetto, ecco, diedero fiducia a Dio, Giuseppe e Davide, ci mettiamo fino anche Anna, la profetessa, ecco, madre di Samuele, il quale, ecco, quasi forse non voleva nascere, per il grande dolore, però poi, ecco, l'amore, ecco, il dono di sé, ecco, tutto questo serve a risolvere una tragedia ormai imminente. Quindi, ecco, Giuseppe e il re Davide, entrambi diedero fiducia a Dio, si somigliano per la fedanza, per... Ecco, Giuseppe a Tiro Mattanza che cita Benedetto XVI, sono uguali, assolutamente uguali. Cioè, questo scrittore che appunto ha delineato le linee guida, insomma, l'interpretazione di San Giuseppe e poi il Papa. Benedetto, no? Che dice qualcosa di grande su San Giuseppe. Entrambe diedero fiducia a Dio e alle sue promesse, Giuseppe e il suo avo. Ecco, Israele, Giacobbe, anzi Giuseppe diciamo, nuovo riscatto dell'uomo, del popolo che fugge dall'Egitto e ritorna alla terra promessa. Inaugurando la centesima fontana dei Giardini Vaticani, dedicata a San Giuseppe, trattò della semplicità e dell'umiltà del custode del Redentore. Semplicità e umiltà del custode del Redentore. Francesco, Papa Francesco, dal 2013 in poi, felicemente regnante, ha anche lui un profondo legame con San Giuseppe, fin dalla sua giovinezza. Da vescovo, cardinale, poi pontefice, ha voluto inserire nel suo stemma, accanto ai simboli di Maria e dell'ordine gesuitico a cui appartiene, il fiore di nardo che nella testimonianza araldica e iconografica è il simbolo che rappresenta San Giuseppe. Quindi non sembra tanto la verginità, no? Ma l'araldica dipende dalla Bibbia, no? Ecco, insomma. Insomma, fare un'interpretazione un po' moderna, così può darsi pure, però insomma, ci teniamo anche quella tradizionale. Nell'omelia di apertura del pontificato, avvenuta nel giorno di San Giuseppe, il 19 marzo 2013, si soffermò sul compito del custode di Giuseppe, affidatogli da Dio, il compito di custode di Gesù. Ecco, non c'era scritto questo, Una custodia spiegava che si estende anche a tutta la Chiesa, secondo l'insegnamento nella Redemptoris Custos di Giovanni Paolo II. Inoltre la tenerezza, il silenzio, il nascondimento, la mancanza di protagonismo, la vocazione a custodire Sono questi alcuni degli elementi di San Giuseppe che vengono apprezzati ed evidenziati da Francesco nel suo insegnamento. In considerazione della volontà di Benedetto XVI, ha decretato l'inserimento del nome di San Giuseppe nelle preghiere eucaristiche, secondo, terzo e quarto, nel Messale romano. Inoltre è stato il primo Papa a proclamare un anno Iosefina per tutta la Chiesa, l'unico nella storia, promulgato mediante lettera apostolica, Patris Cordem, e relativo decreto con annesse indulgenz. Bene, cari fratelli, ci troviamo qui per la nostra prima parte del programma su San Giuseppe. Ave Maria e Santa Festa di San Giuseppe. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Ecco, parliamo di San Giuseppe nel testo di Giuseppe Tirio Mattanza, San Giuseppe un santo da riscoprire. Veramente elementi dottrinali, elementi storici, elementi anche filosofici, elementi ecco, magisteriali e infine cultuali, artistici, mistici, ecco, della vita di San Giuseppe, dalla Radio Buon Consiglio che porta l'Immacolata nelle vostre casse e nei vostri cuori. Ecco, stiamo leggendo, ecco, adesso il capitolo su questo libro che è dedicato, il capitolo 8, che è dedicato al Magistero su San Giuseppe. Abbiamo letto un pochino quello che ha detto Benedetto XVI, ecco, Benedetto XVI che è veramente elevato San Giuseppe, no? Nella sua dignità, ecco, di padre, ecco. Egli si rifà a San Giuseppe proprio come un padre, ecco. E il papato lo considera proprio ispirato e portato da San Giuseppe, padre della Chiesa, patrono della Chiesa universale, del resto è anche il suo patrono, ecco, nominale, no? Ecco, perché si chiamava Giuseppe Ratzinger, ovviamente, ecco, Josef Ratzinger, Benedetto XVI. Passiamo adesso a San Giovanni Paolo II, magistero di Giovanni Paolo II, soprattutto l'esortazione apostolica Redentoris Custos nel 100° anniversario dell'enciclica Quamquam Pluries 1889, quindi 15 agosto 1889, Quamquam Pluries di Leone XIII, la prima grande e unica enciclica su San Giuseppe, e la esortazione pastorale Redentoris Custos, che non è un'enciclica in effetti, non ha questo valore dottrinale, però è come una rivisitazione, un riassunto, e ci sono anche elementi nuovi che il Papa propone, ovviamente non da credersi in maniera dogmatica, perché non proclama nessun dogma su San Giuseppe, anche se alcuni forse lo desidererebbero, ecco, un dogma su San Giuseppe, per esempio la sua verginità, ecco, alcuni ventilano addirittura la sua assunzione al cielo, San Bernardino fu un fiero difensore, anche misticamente, della verità dell'assunzione al cielo di San Giuseppe, e anche il suo patrocinio nei confronti di tutta la Chiesa non è un dogma, ecco, sì, è definito dal Papa in maniera liturgica, ecco, perché è padre e patrono della Chiesa, ecco, quindi si ricorda con questo titolo nella celebrazione della festività annuale, patrono anche dei lavoratori, nella festività del 1° maggio, San Giuseppe lavoratore, proprio festività istituita da Leone XIII, però non c'è questo valore ancora, ecco, dottrinale supremo del dogma, ecco, riconosciuto a San Giuseppe. San Giuseppe è semplicemente lo sposo di Maria, il custode del Redentore, il padre putativo di Gesù, però non ha dogmi, diciamo, no? Ecco, come la Madonna, quattro dogmi mariani abbiamo già, no? Forse si profila anche un quinto, quello della corredenzione mariana, da tutti paventato, ventilato, no? Proposto anche da alcuni papi, proprio come San Giovanni Paolo II, il quale, ecco, diciamo, sostenne proprio pubblicamente in tante sue opere, Redentoris Mater, no? Poi anche sulla Mulieris Dignitatem parlò della corredenzione mariana, e poi anche in diverse omelie, si espresse proprio volontariamente, esplicitamente a favore della corredenzione mariana, tanto che sembrava che il dogma, questo quinto dogma mariano, fosse imminente, dato la convinzione del Papa, proprio l'assoluta certezza che lui dava, certezza di fede ovviamente, non di dogma, l'assoluta certezza che dava a questa verità mariana. Ecco, poi dovremmo aspettare ancora un poco, comunque sembra, appunto, siccome ci sono delle espressioni così forti da parte del Sommo Pontefice, insomma, che questa cosa si possa realizzare presto. L'esortazione apostolica Redentoris Custos nel Magistero Iosefino occupa il posto centrale, ecco, nel pensiero di San Giovanni Paolo II. Essa venne pubblicata in occasione del centenario dell'enciclica Quamquam Pluries di Leone XIII, ma non si trattò di un intervento di magistero peregrino o soltanto commemorativo, ecco quello che abbiamo detto anche noi, no? Cioè non è una commemorazione. Beh, riassumiamo un po' la dottrina di San Giuseppe e basta, no, San Giovanni Paolo II aggiunge qualcosa. Essa infatti va situata all'interno di un percorso dell'insegnamento di Giovanni Paolo II, in una trilogia ideale che presenta la teologia e lo sviluppo dei misteri dell'incarnazione e della redenzione a partire dall'enciclica Redentoris Redentor Hominis. Qui ha sbagliato l'autore, Redentoris non è Redentoris, Redentor, il Redentore dell'uomo. Fu la prima enciclica di Papa Giovanni Paolo II, nel 1978, appena eletto pontefice, pubblicò questa enciclica, anzi no, aspetta, mi sembra nell'81, 2 anni dopo, ecco. Pubblicò subito questa enciclica sul Redentore, su Cristo Redentore. Poi pubblicò l'enciclica sulla madre del Redentore, Redentoris Madre, e poi sul custode della redenzione, il custode del Redentore, San Giuseppe. Quindi Gesù, Giuseppe e Maria, Gesù, Maria e Giuseppe, in scala. In verità, alcuni autori collocano l'esortazione su San Giuseppe in un progetto più ampio che vedrebbe due trilogie trinitarie, una costituita dalle encicliche ed esortazioni sopramenzionate che trattano della cosiddetta Trinità terrena, quindi Gesù, Maria e Giuseppe, la Trinità terrena, e una trilogia invece composta dalle encicliche Redentoris Redentor Hominis, Dives in Misericordia, Dominum et Vivificantem. Ecco, cioè veramente il figlio, il padre e lo spirito. E in effetti ha scritto anche su questo, sulla Trinità, sulle tre persone divine, proprio la teologia pura, classica della Chiesa Cattolica. La Trinità Celeste. Un po' quello che insomma fu Dionigi l'Areopagita, no? De Celestis Hierarchia, De Ecclesia, Ecclesiastica Hierarchia. La gerarchia celeste che precede la gerarchia ecclesiastica, cioè la gerarchia ecclesiastica sarebbe nient'altro che un'immagine, uno specchio della gerarchia celeste, ciò che è in cielo così è in terra, questo è il piano di Dio, no? Quindi ecco perché si diceva una volta la società perfetta, la Chiesa, società perfetta, perché società fondata su quell'unica società che è eterna, che non finisce mai, che viene dai cieli, che è appunto la gerarchia celeste, fondata sulla Trinità, la Trinità e le schiere angeliche e le creature inferiori, ecco, quelle composte di anima e corpo, che però anche esse fanno parte di questa gerarchia, almeno ne faranno parte, ne fanno già parte in nuce, in fieri qui nel tempo, e poi entreranno anche nell'eternità, nella gloria, come c'è entrato Cristo. Quindi Cristo con il suo corpo, con la sua materia, materia umana, fa parte della gerarchia celeste, e quindi è entrato nel mondo di Dio con la sua umanità. Non si può negare che sia così, no? Ecco, effettivamente tutto Dio e tutto uomo, quindi tutta carne, tutto corpo, tutta anima, tutt'anima umana che è nel Tempio di Dio. Ecco, allora, queste sarebbero le due trilogie del Papa Giovanni Paolo II, che veramente fu molto prolifico a livello dottrinale. Ecco, molto molto prolifico, ecco, sia dal punto di vista storico-ecclesiale, appunto con la Trinità terrena, che descrive in queste tre opere, Redentor Hominis, Redentoris Mater e Redentoris Custos, e poi quella celeste, Redentor Hominis, sempre, Dives in Misericordia, Dominum et Vivificante, Padre, Figlio e Spirito Santo. Vediamo la struttura di quest'opera, se ce la facciamo, ecco, almeno a grandi linee. L'esortazione del Redentoris Custos, rivolta a tutta la Chiesa, ai vescovi, ai sacerdoti, ai diaconi, ai religiosi e alle religiose, a tutti i fedeli, tratta in modo ampio la figura e il ruolo di San Giuseppe in relazione alla vita di Cristo e della Chiesa. Il metodo è rigorosamente teologico, pur non disprezzando una qualche considerazione di carattere pastorale, a partire dalla pietà popolare che sempre si è manifestata nei confronti di San Giuseppe. L'esortazione si riallaccia agli interventi del precedente Magistero Pontificio Josefino, ampliandone i contenuti. Per questo vengono citati Pio IX, Leone XIII, Benedetto XV, Pio XII, Giovanni XXIII e Paolo VI. Dal punto di vista della struttura, la Redentoris Custos è costituita da un'introduzione e sei brevi capitoli così suddivisi: il quadro evangelico, il depositario del mistero di Dio, l'uomo giusto, lo sposo, il lavoro, espressione dell'amore, il primato della vita interiore, il patrono della Chiesa del nostro tempo. Vediamo il quadro evangelico. Giovanni Paolo II inizia a prendere in considerazione il dato evangelico su San Giuseppe, in particolare il passo di Matteo della rivelazione, in sogno della miracolosa gravidanza di Maria, che racchiude il nucleo centrale della verità biblica su di lui. Ecco, quindi Tutta la teologia su San Giuseppe si fonda su questo sogno, sogno di Giuseppe, sogno che Giuseppe ha quando ha già deciso di ripudiare Maria, sua sposa, perché non si capisce perché, ma quando venne a saperlo, ecco, quando venne a sapere della sua gravidanza, non volle prenderla in sposa. Alcuni dicono per punizione, ma non sembra una punizione perché volle ripudiarla in segreto. Alcuni dicono per misericordia, perché appunto era un uomo magnanimo, un uomo giusto, e anche se la legge diceva di lapidare donne adultere, come risultava Maria, lui non voleva. Alcuni dicono per umiltà, come San Basilio Magno, San Giovanni Crisostomo, umiltà perché lui non si riteneva degno di sposare la madre del Redentore, non poteva, no? Proprio perché si sentiva molto inferiore a questa vocazione così divina. Ecco, quindi una delle tre, però sembra più l'ultima, no? I santi, in fondo, alcuni santi grandiosi hanno espresso questo pensiero, quindi insomma bisogna tenerne conto ai fini di una corretta interpretazione teologica, no? Se sono i santi così, non è gente qualsiasi, è gente che ha pregato, è piena di Spirito Santo. E quindi ecco, ha la giusta chiave di interpretazione delle scritture. Ecco, non è la cultura, la giusta chiave di interpretazione delle scritture, perché la cultura può fare molti danni, anzi, no? Ecco, la storia della redazione, la storia delle forme, il confronto tra rivelazioni, il confronto tra parole rivelate, e questo è un fatto solamente umano, forse può anche aiutare, però poi prescindiamo dalla persona, dalla presenza viva di Dio. Nell'Eucarestia, nella Chiesa, ecco, nell'inizio del cristianesimo e in tutte le cose appunto che riguardano veramente l'evoluzione della Chiesa. I due racconti sono in stretta analogia, in quanto entrambi spiegano l'origine divina della nascita di Gesù, concepito per opera dello Spirito Santo, e rivelano la piena disponibilità alla volontà di Dio, sia di Maria sia di Giuseppe. Viene evidenziato come al momento dell'annuncio della nascita di Gesù entrambi siano registrati dagli evangelisti come già sposati. Ecco, sia l'annunciazione a Maria, sia diciamo San Giuseppe che riceve il sogno dall'angelo, risultano già sposati, quindi risultano depositari anche di questo grande mistero del matrimonio. Infine si sottolinea come in questi eventi Giuseppe dimostrò in tal modo una disponibilità di volontà simile a quella di Maria in ordine a ciò che Dio gli chiedeva. Ecco, quando seppe la volontà di Dio, ecco, egli non si ribellò. Tanti santi si sono ribellati. Pensiamo a Giona, il profeta Giona si ribellò. Non vuole andare a Ninive, la grande città, perché è una città nemica. Anzi, si straccia le vesti quando vede che la città si converte, non era d'accordo alla sua conversione, cioè non era d'accordo al piano di Dio fino alla fine, anche dopo che si è realizzato. Un caso unico nella storia dei profeti, eh? E poi Zaccaria, e poi Sara, la moglie di Abramo, che non crede alla sua maternità, anche se gli è annunciata, non ci crede, e ride, si mette a ridere, no? Sorride. Allora quella risata sarà la sua condanna, cioè sarà la prova che ella ha sbagliato. Sarà il segno che ella è nel difetto, no? Anche se poi lo ha veramente il figlio, no? E gli dà questa grande gioia il Signore, sarà anche fonte di divisione, perché la lite genererà la lite con Ismaele, quindi l'esilio di Agar, la mamma, ecco, di Ismaele, ecco, e la fondazione del popolo degli Ismaeliti, che però sarà benedetto in qualche modo dal Signore, perché è stata la moglie di Abramo, Agar, ecco. Quindi la disponibilità di Giuseppe. Ecco, Giuseppe è santo, veramente il primo grande santo, no? Anche Abramo, ecco, certo non si ribella, anche se ecco, in qualche cosa sembra che non è così perfetto, no? Quando si finge, ecco, il fratello di Sara, il popolo d'Egitto, no? Quindi che fa cadere in adulterio il faraone, no? E non si rende conto di questo. Oppure si rende conto e non lo fa, oppure quando non quando prende in moglie Agar per dargli una discendenza, cioè, no, è un atto di sfiducia, no? Perché sua moglie è Sara, non è Agar. Ecco, anche se poi lo fa per debolezza, perché è Sara stessa, cioè la sua moglie, che gli propone la schiava per dargli una discendenza. Però questo è un atto un po' di debolezza, no? Ecco, se vogliamo, di mancanza di fiducia nel Signore. Ecco. L'agire di Giuseppe, invece, ci dimostra ancora una volta che l'uomo deve prestare a quest'opera divina il suo religioso servizio come risposta a una libera chiamata. Ecco, è Dio che chiama, è Dio che fa, quindi non devi far nulla, solo rispondere alla chiamata di Dio. Niente protagonismo, nulla all'infuori di quello che Gesù, che è il solo Redentore dell'uomo, vuole fare. Neppure nessuna esclusione dalla collaborazione umana, ugualmente richiesta da Dio e da Lui determinata attraverso la vocazione. Ecco, qui c'è una vocazione precisa di Giuseppe che deve essere rispettata. E questa sarà, ecco, la sua grandezza. Beh, ci fermiamo qui per questa nostra conversazione, cari fratelli. E oggi è la festa di San Giuseppe, ci siamo dedicati un po' di più perché San Giuseppe, patrono della Chiesa, possa benedirci, possa amarci e possa aiutarci in questo difficile momento della Chiesa, della storia, dell'umanità, in cui tutto sembra crollare, anche i valori più grandi come la pace, il rispetto dell'uomo, la dignità umana, la fede in Cristo, e che ci aiuta a ritrovare la via della santità e della verità. Ave Maria, cari fratelli, dirà del buon consiglio.